Benvenuti alla seconda puntata di Pallonetto. Io sono Mimmo.
Io sono Luigi.
E oggi vi parleremo di come il Napoli di Ancelotti forse ha ripreso la stagione in mano. Sbaglio?
Non lo so, ci ha fatto sognare nel primo tempo, ma nel secondo tempo le forze sono finite.
Va bene, parliamo dopo la sigla.
Allora, Mimmo, questo 1-1 come ti è sembrato? Il solito Napoli di Ancelotti che fa show in Champions e in campionato arranca, o questo è il punto di svolta per la stagione?
Ma onestamente non saprei dirtelo, penso che nessuno potrebbe dirlo oggi. Ovviamente potrebbe essere un punto di svolta, ma ne saremo veramente consci, secondo me, solo nel momento in cui riusciremo ad inanellare 3, 4, 5 risultati positivi, almeno diciamo un paio di vittorie nelle prossime giornate di campionato, forse potremo iniziare a ragionare in quest'ottica. Comunque, diciamo, al di là di tutto, mi è sembrato un Napoli quantomeno pratico e molto, diciamo, attento, soprattutto nel ricercare il risultato più che il bel gioco, e credo che questo possa essere veramente un ottimo punto di partenza su cui ricostruire, insomma.
Un Napoli formato Allegri, quindi, più concentrato sul risultato che sul bel gioco e su tutte le altre cose che hanno caratterizzato il Napoli degli ultimi anni.
Sì, ma credo che, diciamo, costruire sulle macerie non è mai facile, quindi c'è stato un bel po' di marasma ultimamente nello spogliatoio del Napoli, in società, insomma. Abbiamo visto una serie di risultati non proprio positivi.
Una lunga serie di pareggi, una lunga serie di cattive prestazioni, più che altro.
Esatto, sono comunque 6 partite nella quale non riusciamo a vincere. E quindi è ovvio che nel momento in cui sfidi una squadra che, come abbiamo detto anche, è così palesemente superiore al Napoli, è ovvio che per cercare, insomma, di avere un risultato devi giocare all'italiana.
Non solo devi giocare all'italiana, ma devi anche consumare tante energie. E secondo me il Napoli non è che era a corto di energie, ma era a corto di energie mentali, energie fisiche, le energie mentali in questo caso si sono unite e hanno cercato di fare la miglior prestazione possibile, ma bisogna vedere adesso in campionato come riusciranno a far coincidere le due energie.
Vabbè, sì, su questo sono d'accordo con te, anche perché credo che, diciamo, come praticamente è riconosciuto universalmente in questo tipo di partite, raccogliere le energie mentali è molto più semplice, no? Insomma, notte di Champions, sfidi il campione d'Europa, la squadra campione d'Europa in casa, in uno stadio leggendario, ed è normale, insomma, che i giocatori siano mossi comunque da una, abbiano delle motivazioni in più, e quindi forse le energie mentali in queste partite.
Il Napoli non è una squadra totalmente inesperta in Europa. I giocatori che erano in campo hanno la loro esperienza, hanno calcato più volte i campi europei. Ovviamente giocare ad Anfield fa sempre paura vedere quel pubblico lì a un metro da te, a un metro dai giocatori. Non lo so, mi viene in mente Di Lorenzo spinto in mezzo ai tifosi durante la partita e lui sorride ai tifosi del Liverpool e se ne va via da lì. Cioè, secondo me anche questo contatto col pubblico è...
E secondo me, partendo da quel momento che hai appena descritto, ovvero da quando Robertson prende il giallo lanciando Di Lorenzo, diciamo.
Credo fosse il primo giallo della partita.
Forse sì.
Credo fosse il primo giallo della partita, dopo una partita, diciamo, un po' maschia. Non arbitrata proprio nel migliore dei modi. Secondo me i giocatori del Liverpool già dal primo tempo qualche giallo se lo sarebbero meritato.
Vabbè, dai, non entriamo in questi aspetti, però. Secondo me il momento, quello là di Lorenzo che viene spinto tra i tifosi del Liverpool da Robertson, è stato il momento in cui abbiamo rivisto il Napoli squadra, cioè il momento in cui Koulibaly, Maximovic, Manolas, Allan sono tutti andati in soccorso di Di Lorenzo e a far capire, insomma, che in campo non erano disuniti, sfilacciati, ma anche non erano come se fossero alla mercé dei tifosi del Liverpool e dei giocatori del Liverpool. Sono andati lì e si sono imposti.
Sono andati subito a protestare per questo comportamento scorretto e... Sì, cioè, si è rivista una dell'unità di squadra, si sono riviste tante note positive e Ancelotti anche in conferenza stampa ha parlato dell'unità della squadra e di tante altre cose che sono comunque state fatte da vedere dai giornali, secondo me anche erroneamente, comunque i giornalisti devono vendere copie, devono fare comunque il loro lavoro, ma Ancelotti ha preso in mano la situazione, ha rimesso calma, ha messo a tacere tante voci, questo pareggio, se fosse stata una vittoria avrebbe messo a tacere chiunque. Qualche voce l'ha fatta, diciamo, ridimensionare.
Ma sì, vabbè, io insomma sono piacevolmente stato sorpreso e colpito da questo aspetto, insomma, di improvvisa unità ritrovata, che secondo me comunque denuncia il fatto che effettivamente c'è la voglia da parte di tutto lo spogliatoio di uscire da questo momento.
Di
Sì.
ricominciare come prima o meglio di prima.
Sì, io direi di passare all'analisi della partita ora.
Analisi della partita.
Allora, abbiamo visto un Napoli sostanzialmente diverso da quello delle ultime uscite.
Sì, è un Napoli molto diverso, un Napoli che è stato più propositivo, è stato, diciamo, in una forma atletica anche migliore. Li ho visti con un agonismo maggiore, andavano più a rincorrere gli avversari, per forza così dovevamo giocare contro il Liverpool, una squadra che fa oltre della capacità tecnica dei giocatori, della loro individualità e della forza tattica, le loro caratteristiche fisiche sono impressionanti. E proprio per questo ti faccio la domanda: secondo te qual è stato il reparto migliore del Napoli in questa partita?
Vabbè, io credo che indiscutibilmente sia stata la difesa, non fosse altro che abbiamo difeso praticamente per 60 minuti, cioè dopo il 30esimo, le azioni
Questo secondo te è dipeso anche dalla forza fisica dei giocatori, dall'estrema esplosività dei giocatori di Liverpool, o i giocatori del Napoli hanno dovuto ridimensionare le loro forze per contenere la squadra di Liverpool?
No, come ti ho detto, secondo me, diciamo, nella parte precedente, credo che il Napoli abbia giocato una partita sostanzialmente pragmatica e si sia reso conto, insomma, dell'inferiorità sostanziale e dettata anche e soprattutto dal momento nei confronti di questo Liverpool e abbia appositamente deciso di fare una partita all'italiana, catenaccio e contropiede. E effettivamente, se guardiamo semplicemente il risultato, è stato comunque super positivo, perché credo che nessuno prima di questa partita si aspettasse, diciamo, un pareggio da parte del Napoli e diciamo anche arrivato in un certo qual modo senza dare troppo spazio al Liverpool. Credo che la goleada fosse, diciamo,
Vabbè,
la
molte persone, molti giornalisti, molte persone del settore si aspettavano una goleata del Liverpool, anche, diciamo, vedendo il brutto momento del Napoli.
Vabbè, anche parecchie persone sul nostro sondaggio, sulla nostra pagina Instagram, Pallonetto Podcast, avevano pronosticato una goleada e c'è stato solo un ragazzo che ha pronosticato il pareggio, ma era di 2-2, quindi non è stato postato in pagina.
Purtroppo è stato sbagliato il risultato. Per la prossima partita riproporremo il sondaggio e ci direte qual è nella vostra idea il risultato col Bologna. Un'altra cosa, Mimmo, secondo te l'attacco del Liverpool è stato neutralizzato dalla difesa del Napoli che è scesa molto solida in campo, Koulibaly, Manolas e Maximovic hanno fatto tutto quello che potevano fare, anche Mario Rui, nonostante avesse un piede difficile su quella fascia? O è stato anche l'attacco del Liverpool poco incisivo, che ha sprecato molto e non è riuscito a finalizzare. Ricordo quel tiro di Salah centrale, lento, che Meret ha intercettato e anche il fatto che il gol del pareggio è arrivato da un difensore.
Sì, credo che sostanzialmente la partita, diciamo, la possiamo dividere in due spezzoni, dal minuto 0 al minuto 30 e dal minuto 30 al minuto 90. E sono state due partite completamente diverse. La prima parte di partita credo sia stata sostanzialmente in equilibrio. Il Napoli ha giocato bene, il Liverpool anche, e ci sono state due squadre che non si sono affrontate a, diciamo, proprio apertamente, ma che comunque hanno entrambe giocato e si sono confrontate, anche se con modi di gioco diverse, con, diciamo, con moduli, con anche intensità diverse, si sono confrontate, e in quella parte di confronto credo che il Napoli ne sia uscito molto meglio, tant'è vero che, insomma, siamo passati in vantaggio e l'azione del vantaggio, se ne vogliamo parlare, insomma, è stato anche un
Nasce da un errore difensivo del Liverpool, sostanzialmente.
Ma non credo sia stato un errore difensivo, quanto più, diciamo, una giocata studiata a tavolino da Ancelotti, perché è stato sostanzialmente una palla avanti, palla indietro con lancio alle spalle del difensore, ed è stata un'azione che nei primi 30 minuti è stata provata 2-3 volte. Una volta direttamente su Lozano, che poi di tacco serve Mertens, e anche al decimo, quando Di Lorenzo prova ad uscire, diciamo, palla al piede in una zona centrale del campo, si appoggia a Mertens, Mertens si riappoggia a Di Lorenzo e Di Lorenzo prova di nuovo questa giocata. Quindi credo che fosse stata studiata a tavolino proprio per prendere alle spalle, soprattutto i terzini del Liverpool, che erano Robertson e in questo caso Joe Gomez, ma credo che la partita fosse studiata, fosse stata studiata più su Alexander-Arnold, che insomma tendono a scoprire molto la fascia perché sono praticamente in fase offensiva degli attaccanti aggiunti. Tanto è vero che Alexander-Arnold e Robertson sono praticamente i due terzini che hanno fatto più assist in Europa.
Si è sentita l'assenza di Alexander-Arnold, secondo me. La sua propensione offensiva quando è entrato nella parte finale del secondo tempo, diciamo, ha fatto paura al Napoli, perché su quella fascia Alexander-Arnold e Salah hanno fatto paura, e Mario Rui e Koulibaly li hanno mantenuti bene, anche il centrocampo scendeva. Ricordo nella parte finale Llorente addirittura a recuperare palla sulla tre quarti del Napoli. Diciamo, è stato un lavoro difensivo globale, cioè tutta la squadra si è sacrificata nelle fasi finali per mantenere il pareggio, per mantenere il risultato, cercare di mantenere un risultato positivo.
Quindi credi che l'assenza di Alexander Arnold abbia anche sfavorito Salah su quella fascia? Cioè, oppure se ci fosse stato Alexander Arnold non sarebbe cambiato nulla?
No, secondo me Alexander Arnold sicuramente libera molti spazi a Salah, dà la possibilità di cambiare gioco, dà la possibilità di dare palla a Mané, tante possibilità diverse. E visto che Liverpool, diciamo, in questo periodo sta dosando le forze, cioè oltre alla Champions dovrà giocare il mondiale per club, il campionato, la Coppa di Lega, cioè comunque, diciamo, Klopp è costretto a ridimensionare leggermente le forze, e forse nell'idea di Klopp basta Salah per battere il Napoli, non è bastato secondo te?
No, non credo, perché il Napoli ha dimostrato ormai in quattro occasioni di poter essere veramente una squadra ostica per il Liverpool, e credo sia una delle poche squadre europee che sa come giocare contro il Liverpool, per bravura di Ancelotti o per insomma compatibilità tra
dei due giochi,
esatto.
Diciamo, sono due giochi che si annullano e tendono ad andare uno contro l'altro. Diciamo, all'andata ci è andata bene, il nostro gioco ha fatto impaurire il Liverpool, li ha schiacciati, ma adesso al ritorno ovviamente in casa ad Anfield si è vista la voglia di vincere dei giocatori del Liverpool. Tutto il secondo tempo il Liverpool ci ha pressato, noi siamo stati più bassi, siamo stati lì ad attendere anche consapevolmente, e se non fosse stata per la bravura dei nostri giocatori, penso che, cioè, per le coperture di mano, l'assist di Koulibaly, anche lo stesso Mario Rui si è sbagliato qualcosa nell'impostazione, nei lanci, nel ricominciare l'azione, lo stesso Fabian Ruiz quando riprendevano palla non la gestivano benissimo, era tutto dettato da questo pressing asfissiante del Liverpool, che era difficilissimo da annullare.
Sì, credo che insomma la chiave di volta della partita del Napoli sia stato soprattutto il fatto di aver messo Di Lorenzo come esterno di centrocampo, e il fatto che Allan sia finalmente ritornato sui suoi livelli. Cioè, credo che questa da inizio anno sia la migliore partita di Allan e forse anche la migliore partita di Koulibaly. E come appunto dicevamo nell'ultima puntata, ci serviva che i nostri giocatori più rappresentativi riportassero in alto il Napoli e si caricassero la squadra sulle spalle.
Ottima partita anche di Di Lorenzo, secondo me.
Vabbè, sì, credo che Di Lorenzo si stia confermando sempre di più, diciamo, il miglior acquisto del Napoli, e mantiene, diciamo, un livello altissimo ormai dall'inizio del campionato. Non sembra aver, diciamo, accusato minimamente questo salto di categoria, di squadra. Cioè, Di Lorenzo ha avuto una crescita esponenziale dal Matera ad oggi. Assurdo.
E Lozano?
Lozano finalmente mostra di essere un giocatore che, insomma, vale forse non ancora quei 50 milioni che abbiamo speso, ma comunque dimostra di essere un ottimo giocatore. Credo che
i margini di crescita sono più alti.
Sì, io non so se sei d'accordo con me, ma credo che Lozano abbia mostrato, soprattutto, diciamo, una volta acquisito una continuità nelle partite, un miglioramento abbastanza visibile, non trovi?
Non so, tutti i giocatori hanno bisogno di stare in campo, di acquisire minuti, anche di integrarsi col gioco della squadra sotto pressione, sotto quello che è l'influenza delle squadre avversarie, mo che siano avversari minori o avversari forti, avversari temibili. La consapevolezza che acquisisce un giocatore in campo è sempre diversa rispetto a quello che una negli allenamenti, anche nelle amichevoli, in tutte le altre partite. Lozano sì, ha delle buone qualità, però non lo vedo ancora pronto a trascinarsi il Napoli sulle spalle come hanno fatto tanti altri giocatori che sono arrivati e si sono imposti e sono cresciuti in modo esponenziale con la squadra. Forse perché questo rappresenta anche non lo so, un punto di svolta per la squadra. Tanti giocatori si dice siano rientrati in uscita, anche molte bandiere della squadra dopo gli ultimi problemi che ci sono stati con la società si vedono in uscita.
Ma forse non è più quel momento storico per il Napoli di comprare dei giocatori che devono crescere con la squadra, o quantomeno è il momento storico di comprare giocatori che siano già abbastanza pronti a giocare in una squadra che è di vertice, non credi?
Giocatori pronti al grande palcoscenico, al salto di qualità, non lo so, per quei giocatori servono soldi, servono ingaggi importanti, servono contatti con procuratori che muovono personalità di alto livello. Il Napoli ha sempre avuto una linea diversa, ha sempre pensato a prendere giocatori, a farli crescere, e questo ci ha portato in alto per anni. Non so se il presidente sia pronto a cambiare mentalità, non so se il presidente sia disposto a entrare in questo tipo di gioco a livello di mercato.
Sì, vabbè, diciamo, senza entrare negli aspetti tecnici, soprattutto per quanto riguarda bilancio e roba varia, che forse effettivamente ad oggi non permettono l'acquisto di grandi giocatori. Dicevo che Lozano è stato comprato comunque come un giocatore che dovesse essere già pronto, e in realtà ha dimostrato di non esserlo proprio da subito. Forse era anche fisiologico, dato il fatto, insomma, che proviene da un campionato che è sicuramente inferiore a quello italiano e che è meno tattico, insomma.
Non,
cioè,
con difese, io forse non direi un campionato inferiore, direi un campionato molto diverso. Il campionato olandese gioca a difese più larghe, gioca anche sulla velocità, anche sulla fisicità dei giocatori, però non ha l'impostazione tattica che ha il campionato italiano. Vabbè, quelle difese strette, difficili da penetrare. Cioè, anche giocatori di un livello più alto hanno avuto difficoltà inserendosi nel campionato italiano. Non voglio parlare di Cristiano Ronaldo, però anche lui non è che è arrivato e ha fatto show. Anche lui si è dovuto ambientare.
Vabbè, sì, forse diciamo la differenza col campionato olandese è soprattutto che ci sono meno spazi aperti, meno, diciamo, meno campo da dover percorrere, soprattutto in conduzione col pallone, e quindi questo potrebbe effettivamente, diciamo, essere uno dei motivi per il quale Lozano forse dall'inizio non ha proprio impressionato. Detto questo, però, diciamo, dicevamo ieri, abbiamo visto un Lozano che è stato sostanzialmente migliore rispetto alle ultime uscite, anche diciamo in alcuni fondamentali, quali la protezione del pallone. Non so, ricordo il fallo che si è preso su Lovren e nel quale si è infortunato Fabinho, oppure diciamo nel passaggio, nei fondamentali. Forse questa volta, diciamo, il vero cambiamento che ha avuto Lozano è stato quello di capire quando doveva passare il pallone e non esserne troppo innamorato. Cioè, a me è piaciuto soprattutto nel momento in cui ha scambiato con Mertens e ha dimostrato, insomma, di
saper giocare palla a terra insieme a Mertens.
Esatto, e credo che quello, insomma, sia stato anche un momento particolare della partita, dove il Napoli ha dimostrato che la parte migliore di sé esce fuori quando si gioca a uno o due tocchi, comunque con passaggi abbastanza veloci. Cioè, credo che il Napoli abbia giocato molto meglio quando a correre sia stata la palla e non i giocatori.
E visto che tu Lozano lo metti fra i promossi, quindi, della partita, quali sono i giocatori che hanno reso meno e quali sono i bocciati di questa partita del Napoli?
Ma io credo che parlare di bocciati in questa partita sia comunque non parlare di bocciati, perché dopo un risultato del genere, comunque inaspettato, comunque si veniva da un momento negativo. La prestazione di squadra credo sia più importante dei singoli in questo momento.
Quindi una sufficienza globale con qualche, sì, diciamo.
Sì, ci sono stati ovviamente dei picchi di giocatori, insomma, che si sono distinti, però non credo di dover, insomma, che qualcuno del Napoli abbia meritato l'insufficienza.
Più che altro solo dovuta a un calo fisico nel secondo tempo. Diciamo, visto Allan che ha dato tutto finché ce l'ha fatta.
Io credo sia stato il migliore in campo, però è normale che se corri come un ossesso poi arrivi all'85esimo che non ce la fai più, ma sono 5 minuti che gli si possono perdonare, insomma.
Ma anche 10, visto la partita che ha fatto. E poi arriva dei clienti ostici, Mané, una freccia, Salah, è irreale. Non sono giocatori che contro qualsiasi altra squadra impongono il loro gioco, impongono la loro fisicità, e non è già un miracolo riuscire a ripararli 7 volte su 10.
Sì, ma infatti credo che, diciamo, la parte poi migliore del Napoli sia stata anche, diciamo, una delle cose, degli aspetti positivi di questa partita, sia stato che il Napoli ha finalmente ritrovato una compattezza tra centrocampo e difesa, che era quello che lamentavamo, insomma, nella scorsa puntata del podcast.
Sì, dei reparti troppo slegati, questa volta si è vista una maggiore unità fra i reparti, anche i reparti che salgono e scendono insieme, non si staccano, tranne alcune piccole fasi, alcune ripartenze del Liverpool, ma i reparti erano molto più compatti, si vedeva una differenza totale rispetto al gioco della scorsa partita.
Sì, io ho visto, diciamo, una compattezza ritrovata soprattutto tra centrocampo e difesa. Quindi credi sia stata più una questione legata al fatto che difendessimo molto bassi, o credi che sia una questione invece legata al fatto che sia stata ritrovata unità nello spogliatoio?
Credo che sia che dipenda anche dalla differenza del gioco. Ho visto un Fabian Ruiz che andava a prendersi palla nella difesa, andava a recuperare palla, un Haaland a tutto campo, e uno Zielinski molto positivo, che sia in fase offensiva che difensiva ha sempre dato tutto quello che poteva, quindi una condizione fisica migliore ha permesso una maggiore unità tra centrocampo e difesa, più che un'unità dello spogliatoio, direi proprio un'unità di gioco che va verso, diciamo, i tempi passati, cioè un centrocampo e una difesa che collaborano e quindi un attacco che riesce a ricollegarsi meglio.
Sì, credo che però, diciamo, l'attacco comunque sia stato tra i tre reparti quello che sia stato meno legato poi al gioco, sia per, diciamo, la questione legata strettamente alla partita, ovvero che abbiamo giocato più basso, sia per come è stata impostata poi la partita da Ancelotti, che insomma mi ha dato l'impressione di voler cercare sempre il lancio lungo verso i due attaccanti, nonostante fosse, diciamo, in chiaro mismatch fisico, ma più per una questione, insomma, di campo da dover percorrere, quindi di possibilità di poter attaccare il Liverpool in quel momento in campo aperto e costringere quindi i giocatori del Liverpool, i centrali soprattutto, che sono, diciamo, più lenti a rincorrere una volta Lozano, una volta Mertens.
Vabbè, io direi anche che è una questione proprio di come ha impostato difensivamente la partita Klopp. Comunque la difesa era molto stretta, il gioco veniva impostato dai difensori, e diciamo combattere contro i difensori del Liverpool non è estremamente facile. I giocatori del Napoli, per quanto sono riusciti a scardinare la difesa del Liverpool, comunque parliamo di giocatori di un livello altissimo, e non solo l'impostazione tattica da Klopp, ma anche proprio la loro forza individuale ha messo in, non in cattiva luce, ma diciamo ha limitato quelle che sono le caratteristiche degli attaccanti, perché prendere in velocità due comunque non lenti, però fisicamente prestanti come i difensori centrali del Liverpool è sì una cosa che ti può succedere durante la partita, ma non puoi mantenere per 90 minuti quella velocità, quella reattività atletica. Secondo me col passare dei minuti hanno subito un calo, e questo ha fatto sembrare l'attacco un reparto più in ombra, però comunque dovevano ritornare a prendere palla, andavano a pressare su chi impostava il gioco, andavano, si legavano ai centrocampisti, Fabian Ruiz quando ripartiva palla al piede, poi si vedeva Di Lorenzo che saliva, Mertens che gli faceva spazio, Lozano che subito appena qualche giocatore del Napoli riprendeva il pallone, ripartiva avanti anche a volte senza vedere il gioco degli altri, ma semplicemente per fare spazio.
Sì, credo tu abbia ragione in questa analisi.
Mimmo, senti, sul gol del Liverpool, credi sia più bravura del difensore o qualche piccolo errore del comparto difensivo del Napoli?
No, credo sia stato un ottimo calcio d'angolo preparato bene da Klopp, e tanto è vero che Lovren, che è uno dei loro migliori saltatori, si è trovato praticamente in terzo tempo a staccare su Mertens e ha insaccato, insomma, in rete. Però, diciamo, se proprio vogliamo trovare un errore, insomma, il pelo nell'uovo, possiamo dire che forse Mertens poteva effettivamente
guadagnarsi quel fallo in attacco.
Sì, almeno se avesse provato a saltare, forse lì diciamo la spinta di Lovren ai suoi danni sarebbe stata un po' più evidente e si sarebbe venduto meglio il fallo.
E adesso, finendo questa parte di analisi della partita, vogliamo introdurre un nostro ospite speciale, Gianluca, che è un nostro amico che vive a Liverpool da anni ed è andato lì allo stadio a vedere la partita insieme ad altri tifosi del Liverpool, e adesso ci parlerà. Ciao Gianluca, ci senti?
Ciao Luigi, ciao Mimmo, ciao.
Allora,
mi sento forte e chiaro.
Com'era l'atmosfera lì a Liverpool?
Ma guarda, c'è stata un'atmosfera prepartita abbastanza tesa, insomma, a partire dalle ore, dalle prime ore del pomeriggio, insomma, dalle 2 alle 3 sono cominciate a circolare notizie di tifosi del Napoli che in gruppi si aggiravano, insomma, con armati, insomma, addirittura di mazze da golfo. Poi notizia smentita dalla polizia.
Ma questi erano i media inglesi o i media italiani che seguivi?
No, erano media inglesi. Tra l'altro ci sono proprio notizie di persone postate, immagini sui social, ma in realtà Beh, buona parte di queste notizie sono state smentite perché si trattava soltanto di, insomma, asteri bandiere, quindi voglio dire, però ci sono stati dei disordini, insomma, sia al centro che nella zona, insomma, di Brack Road, che è la zona che poi va allo stadio, dove ci sono stati anche 5 fermi di tifosi napoletani, però questo clima di tensione poi si è comunque spento, insomma, si è comunque trasformato in altri tipi di emozioni quando siamo entrati ad Anfield, che è stato veramente il tempio, insomma, è stato uno spettacolo, la magia, insomma, di quello stadio, che quello stadio può regalare.
Come hai visto la partita?
Sì, appena entri. Non ho capito, scusami.
In che posizione eri nello stadio? Eri lontano dai giocatori o li vedevi bene?
No, vedevo bene i giocatori, però ero nel settore del Liverpool, non ero nel settore del Napoli. Ho trovato molto più facile, grazie a questo mio amico, accedere al settore del Liverpool, avendo qui la residenza, quindi è stata veramente, non è stata una partita molto emozionante, infatti anche i tifosi del Liverpool, lo stesso Jurgen Klopp aveva aspettative diverse per questa partita, che per come è iniziata, insomma, è andata bene per noi, insomma, perché noi l'abbiamo sbloccata e poi l'abbiamo tenuta stretta, insomma, questa partita per buona parte della gara, nonostante ci fosse stata una superiorità, insomma, sul campo del Liverpool, che è una squadra che è così, insomma, anche quando gli gira male, è una squadra che ti soffoca, ha tutte le armi che una squadra può avere a disposizione, ha il pressing, ha un possesso palla molto solido, può anche colpirti in contropiede, quindi anche se i calci piazzati poi come abbiamo visto. Quindi è stata una partita che abbiamo veramente difeso con le unghie e i denti, sfruttando, secondo me, quello che è stato un gesto tecnico bellissimo, sia di Lorenzo che di Mertens, si è fatto un gol veramente molto bello. E poi non dico che sia stata in salita per il Liverpool, però ha molto sofferto quel gol il Liverpool. Quindi, insomma,
quanto hai sofferto nel non esultare fra i tifosi del Liverpool? Quanto hai sofferto?
No, ti assicuro che non è così. Ho esultato benissimo, perché comunque eravamo in gruppo di amici, ma mi è capitato anche in passato. Dipende sempre, insomma, in che situazione ti trovi, in che contesto ti trovi, come sono le persone attorno a te. Lo puoi fare benissimo. Come loro sono molto anche abituati agli sfottò. Certo, il loro sorriso si spegne quando prendono gol e quando vengono sfottuti, però sono molto abituati a questo e molto educati a questo. Ovviamente quando poi abbiamo preso con noi, loro, insomma, mi hanno insomma insultato in maniera anche molto rude, diciamo. Però,
detto questo, Gianluca, ti volevamo chiedere come è stata presa invece dai giornali e dai media locali la partita di ieri, il risultato in particolar modo, e se intravedono, diciamo, non so, qualche scricchiolio all'interno del Liverpool, come parlano del Napoli, raccontaci un po'.
Vedono nel Napoli un rischio o ci vedono ancora come una piccola squadra italiana?
La premessa è questa: ricordiamoci che il Liverpool l'ha vinta la Champions pure più volte e ora c'ha il pallino del Liverpool del campionato. Ora loro sanno molto bene che ormai noi siamo la loro bestia nera, insomma, ricordiamo che già in questo girone c'è che abbiamo preso 4 punti, come hanno sottolineato molti. C'erano forse più aspettative per quanto riguarda l'essere concreti, la finalizzazione, per questo sì, c'erano molte più aspettative e anche cercare di chiudere il discorso qualificazione proprio ieri, invece ora non posso, insomma, sbagliare col Salisburgo, e un discorso che per noi penso sia, senza buttare in solito, ci sia abbastanza chiuso oramai, e quindi c'erano maggiori aspettative, sì. Ti ripeto, quel gol, insomma, di Mertens ha abbastanza deviato le gambe, per noi è stato difficile di prendersi in mano la partita, nonostante una macchina da guerra che ormai hanno. E per quanto riguarda i media, il giorno dopo non c'è stata particolare delusione, perché, ti ripeto, ormai noi siamo la bestia del Liverpool, lo sanno che non siamo un avversario facile, soprattutto per loro, però, insomma, sanno di aver avuto delle note molto positive, insomma, Milner comunque ha fatto una grande partita per loro, lo stesso Lovren ha fatto una grande partita, quindi non c'è delusione, ecco, almeno per ora non c'è stata delusione, non ho avvertito delusione tra i tifosi del Liverpool.
C'è preoccupazione invece per quanto riguarda l'altra partita che dovranno affrontare, ovvero quella contro il Salisburgo fuori casa? E l'ultima domanda, se effettivamente quindi le loro forze ora sono concentrate più sulla vittoria del primo titolo in area Premier League o hanno comunque, diciamo, l'ambizione, la voglia di voler arrivare in fondo alla Champions League?
Ma io penso che per mentalità loro vogliono arrivare in fondo a qualsiasi cosa, soprattutto per l'allenatore che si ritrovano, che è un allenatore che ha fatto la sua fortuna sull'ambizione e sul cercare sempre di arrivare in fondo. Per quanto riguarda la Premier, ora loro hanno 8 punti di vantaggio su Leicester e 9 su, insomma, quelli che sarebbero i diretti rivali del Manchester City. La preoccupazione per il Salzburg, guarda, non ce l'avevo la preoccupazione, però c'è piuttosto seccatura per il fatto che loro avrebbero potuto chiudere il discorso una giornata prima, invece la si devono trovare lì ad andare fuori casa a portare comunque a casa un risultato in qualche modo per passare avanti, insomma, per passare il girone. Quindi sì, non preoccupazione ma seccatura.
Gianluca,
e per quanto riguarda il campionato, resta sempre il primo obiettivo per loro, perché loro hanno vinto l'ultimo campionato, che non era manco Premier League, l'hanno vinto con nello stesso anno in cui lo vincemmo noi, insomma, l'ultimo, il Napoli. Questa è una coincidenza buffa, però è così. E quindi sì, il campionato è la loro fissazione, potrei dire, per ora, perché sono ancora sfottuti per questo sia dai rivali, insomma, cittadini dell'Everton, che dalle squadre di Manchester, con le quali c'è un odio, diciamo, un senso sportivo molto profondo e radicato.
Gianluca, posso farti un'ultima domanda? Basta parlare di Liverpool, adesso parliamo di Napoli. Come vedi il Napoli per la prossima partita?
Come vedi il Napoli per la prossima partita? Io è una partita, ma tu dici, insomma, la partita di Champions, non ho capito.
No, per la partita di campionato.
Io vedo una squadra che ancora non, che ha due facce, una squadra che in Champions riesce a dare il meglio e poi in campionato si fa condizionare molto spesso dal clima in cui ci stiamo ritrovando in queste ultime settimane, se non mesi, di contrasto tra la dirigenza e i giocatori, e la figura di Ancelotti che risulta essere un po' nel mezzo, un po' da una parte e un po' dall'altra, però diciamo che noi saremo lì, insomma, a sostenere la maglia come sempre, a prescindere dal risultato che a noi non ci è mai importato.
Quindi Gianluca, va bene, grazie. Come sempre, forza Napoli anche da Liverpool. Se vuoi salutare i nostri ascoltatori, e noi ti salutiamo.
Chiudiamo ora questa parte dedicata alla Champions League e proviamo a proiettarci invece verso Napoli-Bologna di domenica alle ore 18. Cosa prevedi per questa partita, Luigi?
Io spero nei 3 punti del Napoli, spero in un ritorno alla vittoria, spero in un ritorno all'imposizione del gioco, anche se è difficile dato che il Napoli ha speso molto nella partita contro il Liverpool. I giocatori sono impegnati, hanno dato tutto quello che potevano, ma devono continuare a dare, devono ritornare a dare tutto anche in campionato. Non conta solo la Champions, ma conta riconquistare i 3 punti per dare morale, per dare continuità al lavoro, non solo di Ancelotti, ma anche di quello che i giocatori hanno dimostrato nell'allenamento e in tutti i momenti di difficoltà che ci sono stati. Il Napoli è una squadra solida che deve continuare a dare la sua impronta. Mimmo, tu?
Io credo che, insomma, il Napoli possa confermare quanto di buono fatto a Liverpool, e non mi aspetto, insomma, che il Napoli sia da subito convincente in campionato, perché, insomma, il processo di ricostruzione che il Napoli dovrà affrontare da qui alle prossime partite è comunque non privo di punti difficili da dover superare, e quindi credo che ci aspetta, insomma, un'altra partita di sofferenza, anche perché il Bologna viene, insomma, da un momento negativo, e quindi sicuramente vorrà provare anche il Bologna ad invertire la rotta. Detto questo, poi, insomma, speriamo di rivedere in campo Insigne, che pare essere guarito dall'infortunio,
e anche Milik forse sarà in panchina, quindi speriamo nel ritorno del nostro attaccante, del nostro numero 9.
Sì, 99. Invece, insomma, per il turno di campionato, cosa prevedi per, insomma, dato che le altre partite sono abbastanza facili per le nostre concorrenti per il quarto posto?
Togliendo Juve e Inter, che hanno anche loro 2 partite facili, diciamo, si giocano i primi 2 posti, io non le definirei i nostri concorrenti. Parlando invece di Roma, Lazio, Atalanta, hanno tutte partite molto facili. La Roma gioca a Verona, e sì, è vero che il Verona è una squadra abbastanza solida che lotta per la salvezza, però credo non ci sia storia. La Brescia-Atalanta è una partita molto difficile. Il Brescia gioca bene, gioca in velocità, ma quello è anche il gioco dell'Atalanta, e quindi scontrarsi su questo terreno è molto difficile. Vedo una partita, diciamo, in favore dell'Atalanta. E Lazio-Udinese in un momento negativo, la Lazio in un momento positivo. Dobbiamo vincere, abbiamo bisogno dei 3 punti senza pensare all'avversario. Abbiamo bisogno di vincere, il Napoli ha bisogno di continuità. Mimmo, a te.
Sì, io credo invece che insomma, tra tutte queste partite, forse l'unica che potrebbe essere un po' più in bilico è Verona-Roma, anche, diciamo, alla luce della partita fatta dalla Roma pre insomma, sosta nazionali con il Parma, che non è stata proprio brillantissima e che sembra comunque soffrire, diciamo, delle difese ben organizzate. La Roma attacca bene, ma in effetti poi quando c'è insomma, un'intera squadra a difendere
va in sofferenza,
insomma, sì, diciamo, un po' la storia di tutte le squadre che impongono il loro gioco, vanno comunque in difficoltà nel momento in cui
soffrono devono... il contropiede, soffrono la velocità degli avversari.
Quindi sì, insomma, la Roma di Fonseca, possiamo fare un parallelo, insomma, con forse il primo Napoli di Ancelotti o anche il primo Napoli di Sarri, dove impone il proprio gioco nella metà campo e ha difficoltà nel trovare spazi nel momento in cui la squadra è tutta chiusa in difesa. E ora direi di passare ai minuti di recupero. Ed eccoci nei minuti di recupero, la parte di podcast dedicata alle vostre risposte e alle vostre impressioni.
La volta scorsa vi abbiamo posto una domanda: mandereste via Ancelotti in questa fase della stagione? Il 68% di voi ha risposto sì, il 32% ha risposto no. Invece l'altro, alla domanda che vi abbiamo fatto, chi preferiste fra Spalletti, Pochettino e Allegri? E la maggior parte di voi ha risposto altro e un terzo di voi ha risposto Allegri, mentre in minoranza avete risposto fra Pochettino e Spalletti.
Chissà se poi, insomma, le impressioni siano cambiate dopo questa partita. E infatti la domanda che vi poniamo è: questa partita rappresenta il punto di svolta della stagione del Napoli?
Rispondeteci sui nostri profili social, sulla pagina Facebook Pallonetto Un Podcast sul Napoli, sulla pagina Instagram Pallonetto Podcast e seguiteci su Spotify, Anchor e YouTube.
Noi ci salutiamo.
A presto, un saluto e forza Napoli sempre!